Well, I mean, it's like reviewing the past, you know, reviewing things that you run across in storage. So it's a little reflective, melancholy.
Riflessivo e malinconico. Ecco come si sente Gus Van Sant di fronte alla retrospettiva a lui dedicata e inaugurata lo scorso 25 ottobre a Losanna dal Musée de l'Élysée e la Cinémathèque Suisse in collaborazione con la Cinémathèque Française e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Un ritorno al passato, un imbattersi in cose archiviate e depositate che favorisce la riflessione e ispira una certa malinconia. I stay or do I go and maybe try another time? Gus Van Sant, classe 1952, è regista di pellicole molto famose come Will Hunting, Genio ribelle del 1998 o Milk del 2009, che gli hanno tra l'altro fruttato due candidature all'Oscar come miglior regista, oppure di film come Elephant del 2003, capace di vincere la Palma d'Oro e il premio per la miglior regia al Festival di Cannes. Elephant, che è il secondo tassello della cosiddetta trilogia della morte, comprendente anche Jerry del 2002 e Last Days del 2005. Ma Van Sant è anche importante cineasta indipendente, con una carriera iniziata negli anni Ottanta e continuata più o meno in sordina malgrado l'accesso a Hollywood. Ascoltiamo il direttore della Cinémathèque Suisse, Frédéric Maire.
Beh, è chiaro che Gus Van Sant viene dal cinema sperimentale, dal cinema underground e che i suoi primi film erano corti e poi lunghi in 16 mm, bianco e nero, con molta sperimentazione. Poi chiaramente andando a Hollywood e lavorando con delle star famose ha dovuto un po' adattarsi al sistema hollywoodiano e riconosce che anche quello è interessante da fare, fare film più di racconto, più basati su delle storie forti, non so, My Own Private Idaho, ma anche quelli successivi e Good Will Hunting, che è probabilmente il più grande successo, sono film sì che hanno marcato le coscienze, marcato il pubblico, ma grazie appunto a quei successi lì ciò gli ha permesso anche di ritornare a fare più sperimentazione e il film più sperimentale in fondo che lui abbia diretto dopo era Locarno in concorso, che era Jerry prima ancora di Elephant, che poi vinse la Palma d'Oro, giustificatissima però con un po' di scalpore perché la gente lo trovava già troppo sperimentale. Eppure la sua sperimentazione si è adesso, diciamo, sedimentata in qualcosa che non è più sperimentale. Elephant è quasi un modello di cinema contemporaneo, quasi popolare. Lui è qualcuno che è riuscito sempre a trattenersi, diciamo, sul bilico tra opere più personali, più sperimentali, magari con meno mezzi, e d'altra parte film, diciamo, magari come Harvey Milk, che è già più con una star come Sean Penn, che è un film politico, un vero discorso politico, ma con uno stile comunque che richiama un tipo di montaggio, un tipo di lavorazione che in francese chiamerebbe ciné-tract, questo rapporto un po' di film politico che passa un messaggio forte anche attraverso tagli netti e un lavoro di montaggio molto urtato. Quindi ha integrato più di altri la sua scienza e la sua conoscenza artistica generale, non solo della sperimentazione di cinema, ma anche della musica, della letteratura, della fotografia soprattutto e della pittura all'interno del cinema. E questo nutre il suo cinema, lo rende molto originale e tuttora probabilmente uno dei più interessanti cineasti americani.
La retrospettiva Gus Van Sant consiste in particolare in una rassegna cinematografica che abbraccia tutta la sua carriera, organizzata dalla Cinémathèque Suisse, e in una mostra al Musée de l'Élysée, un'occasione per raccontare attraverso il filo rosso del cinema le esperienze multidisciplinari di Van Sant e le sue esplorazioni attraverso le diverse forme di espressione artistica. 5 le sezioni che accompagnano il visitatore: Cine Park, legata in particolare al percorso cinematografico, Photography, dove si possono tra l'altro vedere storiche e per lo più inedite polaroid dei casting per i film, Constellations, uno spazio per evocare le influenze di cui Van Sant si è nutrito dalla sua città d'adozione Portland alla Beat Generation,
e ancora due sezioni Music and Paintings dedicate alla musica e ai disegni, alle pitture, collage. Ne abbiamo parlato con Mathieu Orléans, curatore della mostra, partendo proprio dalla figura di Gus Van Sant.
Je pense que c'est quelqu'un qui est très libre et qui a toujours créé les conditions de cette liberté et qui du coup.
Penso sia qualcuno di molto libero e che ha sempre creato le condizioni per questa libertà, ha detto Mathieu Orléans. Forse è per questo la sua opera è così polimorfa. Quando si è liberi, si va dove conducono i desideri, che nel caso di Van Sant sono cambiati molto negli ultimi 40 anni. Molti cineasti americani sono spesso inquadrati dal sistema, che sia quello degli studios o per gli artisti quello delle gallerie d'arte. Ecco, Gus Van Sant è stato prodotto anche dagli studios, ha lavorato con Miramax o con la Universal, così come ha esposto le sue opere in alcune gallerie, ma non sono queste le esperienze che lo contraddistinguono. Ci sono infatti altre esperienze forti, come lavorare su film diversi, senza budget, autoprodotti, fotografare attraverso Polaroid le persone attorno a lui senza obiettivi precisi. Ebbene, tutto questo definisce un cineasta, un uomo, e anzi un artista, perché l'esposizione dimostra come non si tratti solo di un cineasta, che effettivamente non vuole fare concessioni su questa libertà.
Defini un cineasta, un uomo, un artista, perché non è solo cineasta, l'Expo lo dimostra, che effettivamente non vuole fare concessioni su questa libertà. C'est vrai que ça a nécessité d'aller deux fois aux États-Unis.
Per organizzare la mostra, ha continuato Mathieu Orléans, è stato necessario andare due volte negli Stati Uniti, discutere con Gus Van Sant e in seguito poi consultare archivi e documenti con un lavoro quasi archeologico per selezionare i materiali, anche se le cose più vecchie risalgono alla metà degli anni 70. Non si può mostrare tutto, bisogna in fondo raccontare una storia, in una sorta di sceneggiatura, e in funzione di questo racconto alcune opere vengono messe in evidenza. Per la fotografia, per esempio, ci sono cose che ho messo da parte, gruppi che mi sembravano meno pertinenti, progetti un po' orfani. Certo, tutto questo lavoro è stato portato avanti in rapporto al cinema di Gus Van Sant ed era dunque necessario nel montaggio mentale del visitatore che le opere potessero seguire e raccordarsi a questo cinema, alle immagini e ai motivi dei film. Ma bisogna comunque dire che ho mostrato molto. Certe volte si sceglie il 10, 20, 30% di un'opera, ma nel caso di Gus Van Sant, siccome fare film occupa molto tempo, il numero di opere al di fuori del cinema non è elevato e nella mostra possiamo così presentare il 70-80% della sua produzione. La selezione non è stata, insomma, drastica. Nel caso della pittura non siamo riusciti a risalire a delle opere, a dei quadri che erano stati venduti. Per la fotografia, come dicevo, c'erano gruppi di opere un po' orfane che non ho scelto, ma c'è comunque una scelta abbastanza importante e imponente.
Il y a quand même un choix assez important, assez imposant.
Libertà e sguardo eclettico, curiosità. Abbiamo chiesto allo stesso Gus Van Sant cosa può significare questa convivenza di forme espressive, se vi è una coscienza, una separazione netta o tutto risulta poroso e sfumato. E poi fino a che punto la questione del pubblico, del target, gioca un ruolo nella scelta del linguaggio.
I think because they're made independently, you know, like at different periods of time.
Dal momento che le opere sono realizzate indipendentemente in diversi periodi, ci ha spiegato Gus Van Sant, credo che ognuna di queste stia nella propria dimensione, legata a un suo momento nel tempo, a un preciso periodo di espressione. Intendo cioè dire che sono realizzate in modo praticamente indipendente l'una dall'altra, non avanzano insieme.
I think the audience is a consideration sometimes.
Credo che il pubblico sia preso in considerazione certe volte e altre meno, ci ha spiegato Van Sant. Per esempio, ci sono film dove si pensa meno a chi li vedrà e che si realizzano più per un'esplorazione personale. Anche se in un film di esplorazione personale o un film sperimentale, se c'è qualcosa di importante, l'obiettivo è comunque quello di essere chiari. E invece ci sono poi situazioni in cui l'intenzione è quella di essere maggiormente vicini al pubblico emotivamente. Ci sono insomma diversi tipi di film e io sono sincero in ogni film.
There are different ones, different kinds. I'm as sincere in each movie.
La ricchezza di forme espressive e la densità della filmografia di Gus Van Sant potrebbero paradossalmente confondere i non addetti ai lavori. Così abbiamo ancora chiesto a Frédéric Maire quali siano le peculiarità stilistiche del regista e se con questa retrospettiva non ci sia un po' il rischio di storicizzarlo eccessivamente, legandolo al passato più che al presente o al futuro del cinema.
Io quasi quasi direi che è il movimento, nel senso che, anche se stranamente è un cineasta che fa delle foto, quindi immagini fisse, ma quando si mette dietro la cinepresa è sempre in movimento, si muove, si sposta, già nei suoi corti c'è la cinepresa alla spalla e si muove all'interno del riquadro. Quello che gli interessa nel cinema è di poter seguire i personaggi, andare con loro, vivere con loro, che sia in Last Days o per esempio ovviamente queste deambulazioni all'interno di Elephant, che sono memorabili, che sono quasi una pietra miliare nella storia del cinema, ma anche movimento nel modo in cui monta le cose, appunto il modo più urtato di Harvey Milk e di altri film, dove passa da un'immagine all'altra molto rapidamente, dove fa dei salti netti come in My Own Private Idaho. Insomma, c'è questo rapporto alla movimentazione dell'immagine, sia con riquadri fissi che con piani sequenza allucinanti, che è proprio secondo me il marchio di fabbrica. E poi ultima cosa, ma non da poco, ed è uno dei pochi a saper usare anche delle star in film più rischiosi, e quindi è probabilmente uno dei registi americani che ha avuto il più gran numero di star davanti alla cinepresa, da Uma Thurman, Nicole Kidman, Sean Penn, Matt Dillon, Casey Affleck, Ben Affleck, Joaquin Phoenix e tutta la famiglia Phoenix, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta. Ma questo fa anche il pregio, perché sa lavorare con loro in progetti più rischiosi, diversi. E questo fa anche parte del suo coraggio, magari di gay affermato, che ha anche un discorso politico all'interno dei suoi film sull'America e sulla situazione, diciamo, di disprezzo che ci può essere in un certo cinema americano nei confronti della comunità gay. Sono convinto che Gus Van Sant è super moderno ancora oggi, e quindi è interessante seguirlo adesso per vedere come sta evolvendo. E penso che la retrospettiva, che è proprio un integrale, c'è anche l'occasione di vedere dei film che non sono quasi mai stati visti e quasi mai nemmeno da lui ultimamente, che sono i suoi cortometraggi, perché lui in tutta la sua carriera ha continuato a fare corti sperimentali, videoclip per musicisti come David Byrne o i Red Hot Chili Peppers. E quindi i suoi due programmi di corti è come fare un bagno in tutte le possibilità di sperimentazione del cinema, e c'è una modernità in queste opere di giovinezza, o diciamo che non sono così recenti, che è veramente impressionante. Si vede anche che oggi magari tante cose non sono state inventate, ma sono state un po' pompate dal suo lavoro.
Per un regista e diciamo pure un artista eclettico come Gus Van Sant, il discorso sulle fonti di ispirazione e le influenze merita un discorso a parte. Ancora Mathieu Orléans, curatore della mostra al Musée de l'Élysée.
Je pense qu'une des références et une des influences les plus fortes, c'est la Beat Generation.
Penso che uno dei riferimenti e delle influenze più forti per Gus Van Sant sia la Beat Generation, ha spiegato Mathieu Orléans. Lui ha conosciuto diversi esponenti della Beat Generation perché li ha fotografati, ne ha fatto dei film: Allen Ginsberg, William Burroughs, Ken Casey, Walt Curtis. Artisti che erano molto liberi, con pratiche molto diversificate, dalla foto alla pittura, disegno, collage, letteratura, magari non propriamente del cinema, ma comunque molte cose diverse fra loro. Avevano anche rivendicazioni politiche importanti, erano impegnati, si pensi a Ginsberg contro la guerra in Vietnam. Erano infine artisti con una certa libertà sessuale, spesso una bisessualità dichiarata. Ed è vero che in diversi film di Gus Van Sant si incontra un'ambiguità a livello sessuale, ma in generale penso che la B-Generation sia un riferimento fondamentale. Poi invece tutto un cinema europeo un po' sperimentale, un cinema del margine che l'ha interessato. Quando era a Rhode Island alla scuola d'arte, non era lontano da New York e quindi si recava spesso al MoMA per le selezioni di film sperimentali. Dico sperimentali, ma intendo film radicali che lui stesso cita, Chantal Ackerman, Bernardo Bertolucci, più tardi il regista ungherese Bellatar e ancora dei registi della marginalità americana, Jonas Mekas, per esempio, che ha conosciuto a New York. Da ultimo penso ci siano anche influenze che giungono dalla stessa generazione, cineasti quindi più giovani. Van Sant ha per esempio prodotto il primo film di Larry Clark, Kids. Penso poi ci sia una complicità con Todd Haynes. Sono registi con cui c'è una certa così emulazione, condivisione, dei desideri comuni talvolta inconsci. E del resto non stupisce che Larry Clark o Harmony Korine sono cineasti che sono pure fotografi e artisti e come Van Sant hanno una produzione molto diversificata. C'è come una gemellanza non solo nell'ambito cinematografico.
Très diverse, donc il y a vraiment une gemellité avec eux, pas que dans le champ du cinéma.
E al di là della Beat Generation, qual è il rapporto di Gus Van Sant con la letteratura? Gli abbiamo chiesto se ci siano autori più recenti che lo abbiano colpito e forse segnato.
Well, David Foster Wallace, I think, was an interesting author who was more younger than my generation.
Tra quelli più giovani della mia generazione, penso che David Foster Wallace sia stato un autore interessante, ha risposto Gus Van Sant. Io però continuo a leggere gli autori che già amavo leggere, Marshall McLuhan, Samuel Beckett, e poi gli autori degli anni 60, ho ancora in giro molti libri degli anni 60, 70 e 80, e quelli degli anni 80 sono spesso libri sugli anni 60. Gli anni 60 molto hanno rigenerato, ripubblicato degli anni 50, Kerouac, Burroughs, che con il suo Naked Lunch, Pasto Nudo, era a cavallo fra i decenni, Ginsberg, che era ancora nel pieno delle sue creazioni. Però più giovani non saprei dire, ho conosciuto giovani autori come i poeti Michael e Matthew Dickman, che sono gemelli di Portland, uno insegna a Princeton, e mi piace la loro poesia. Ci sono sicuramente altri nomi che non mi vengono in mente e probabilmente mi verranno dopo questa intervista, ma per il momento penso soprattutto agli anni 60 e ai suoi scrittori.
But at the moment it's more I can think of the 60s writers.
Leggere degli autori del passato non significa certo non avere i piedi ben piantati nel presente. L'incontro con Van Sant non può dunque che concludersi con un breve commento sull'attuale difficile situazione sociopolitica degli Stati Uniti e il suo impatto potenziale sulla cultura e la creazione artistica.
The common reaction, I think, is that it would have a positive impact on art.
La reazione comune sarebbe dire che la situazione ha un impatto positivo sull'arte, ha risposto Gus Van Sant. Lo dico pensando a situazioni passate, dove difficili situazioni politiche hanno creato forti espressioni artistiche. Vale per la storia americana come per la storia del mondo. Ci sono state espressioni artistiche più potenti durante periodi di maggiore difficoltà politica.
Environments. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you, Angela. Rete 2.